Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi vorrei limitarmi a delle constatazioni, osservazioni tristi che probabilmente molti di voi condividono con me. Ogni giorno, ormai da mesi, da troppi mesi, siamo costretti a vedere immagini terribili, scene infernali al limite del concepibile. Vediamo bambini coperti di polvere, in lacrime, mutilati, corpicini morti, tranciati in mille pezzi. Vediamo palazzi, case rase al suolo. Vediamo il dolore straziante di madri che urlano il nome dei figli che non risponderanno più. Vediamo dei padri uccisi senza pietà mentre sono in fila per cercare un pezzo di pane, della farina per la loro famiglia che sta morendo di stenti, di sete, di fame. Quante altre immagini simili a queste avete avuto davanti agli occhi? Le guerre stanno continuando, stanno aumentando, anzi, ma ci avete fatto caso? Sembra ormai quasi la normalità. Ovviamente sto pensando al Medio Oriente, dove l'acuirsi delle pazze azioni di pochi potenti stanno distruggendo interi popoli, ma le guerre sono in tante altre parti del mondo. Il dolore è diventato cronico e noi, spettatori lontani, spettatori davanti alle TV, ascoltatori di versioni molto spesso viziate dalla propaganda, noi da qua giù ci siamo abituati. È orribile, ma noi ci stiamo assuefacendo al male. Non ci fa più tremare come accadeva prima, non ci scandalizziamo più davanti a tanto dolore, non chiediamo vendetta indignata contro i carnefici, contro gli assassini. Noi guardiamo da uno schermo, magari mentre ceniamo, intanto pensiamo ai nostri alterchi col capo, con la moglie, col marito, alla multa. Magari tra una notizia terribile e l'altra chiacchieriamo del più e del meno, spettegoliamo sugli amici, magari ci mostriamo le foto dell'ultima pizza, dell'ultima gita. Probabilmente lo facciamo per vigliaccheria, lo facciamo per fuggire, per non vedere. Il dolore degli altri resta lì, nello schermo. Un rumore fastidioso di sottofondo che ci mette in imbarazzo, ma non ci riguarda. Quello che davvero sta accadendo, però, è che abbiamo smesso di indignarci. Questo è spaventoso. Certo che esistono bombe, armi, droni, ma il male non vince con quelle. Vince quando tutti si assuefanno e pensano che non ci si può fare niente, quando tutti smettono di piangere di fronte a quelle immagini, a quelle notizie, quando tutti smettono di alzarsi indignati, quando tutti si spengono dentro, diventano indifferenti, anestetizzati. Quanto è triste tutto questo. Noi che siamo genitori di bambini, ragazzi, noi che siamo nonni di giovani vite, come possiamo restare muti davanti ad esseri umani che non possono mangiare, bere, che vivono tra le sirene, esplosioni, paura, che affrontano in ogni momento il dolore per la morte dei figli, dei genitori, degli amici? Quando guardiamo quei bambini impolverati, in lacrime, viene spontaneo paragonarli ai nostri figli, ai nostri nipoti? Viene spontaneo pensare che non avranno mai l'infanzia che meritano, non avranno forse nemmeno la possibilità di crescere, di vivere. È straziante vedere altri genitori perdere i loro figli. Non ci si può assuefare, non si può assistere a tutto questo senza sentirsi spezzare dentro.
How many innocent Palestinian civilians, men, women and children, does Israel have to slaughter? How many war crimes does Israel have to commit? How much death and destruction does Israel have to visit on the people of Gaza and Palestine?
Committed on innocent people in Palestine, while the West Coast sign is sponsored the bombs. Crying moms holding dead babies in their palms, muffled screams being heard from the rubble, and you never see Israel get in any trouble. It's the same old story, they're mowing the lawn with
them hellfire rockets raining blood upon the people of Gaza. An open air prison, imagine living there and being in their position. I'm a product of the Bosnian cleansing and genocide, and that's the reason why I'm forever with Palestine. Or any land occupied and oppressed, where's the world leaders for these war crimes to address? Now is the time to find a resolution. Cease fire now, too many lives we are losing.
Oh, I don't even know what the hell.
Propaganda, label them savages, the same old mantra. Justify the murders in the land being stolen. But take a look around the world, the people have spoken. From the river to the sea, Palestine will be free, is what the people yell and what they wanna see. I just wanna see peace, regardless of what your creed is, and some kind of empathy from these world leaders. When you see what's going on, it breaks your heart to bits. And how many times will this happen to the Gaza Strip? And how many times will the kids continue to die helplessly while our governments finance the weaponry? Blood money make the world go round, and somebody's making lots of greenbacks and pounds. The whole system is broken and violent by design. That's why they never wanna see a free Palestine.
Oh, I don't even know what the hell.
From the grave, can anybody sympathize with the struggle? Free Palestine from the walls and chains. Can anybody hear the cry from the rubble? Can anybody hear the cry from the grave? Can anybody sympathize with the struggle? Free Palestine from the walls and chains.
Forse l'indifferenza è una reazione comprensibile. Può succedere che alcuni improvvisamente smettano di provare emozioni, rabbia, tristezza, orrore, indignazione. Si tratta di un vero appiattimento emotivo, il rimanere impassibili, un intorpidimento che impoverisce. Questa indifferenza, sia a livello individuale che sociale, è un fenomeno sempre più diffuso, lo vediamo. Tendiamo a vivere nella nostra zona di sicurezza, ignoriamo chi ci sta vicino, perché altrimenti veniamo disturbati, infastiditi da tutto ciò che non corrisponde alla nostra visione del mondo. Siamo talmente abituati a pensare soltanto al nostro orticello che abbiamo smesso di porci domande. Cerchiamo le soluzioni più facili, voltiamo lo sguardo. Ma l'indifferenza è davvero pericolosa, perché in questo modo si spersonalizzano le altre persone, cioè noi li riduciamo a cose tra le cose. L'indifferenza sociale porta a non interessarsi, a non mostrare simpatia, empatia, emozione, turbamento davanti ad un fatto che invece tenderebbe a toccare l'animo. L'indifferenza è un sentimento antisociale che fa percepire chi ci soffre davanti quasi come minaccioso, pericoloso per la nostra sicurezza. Molti di noi sono ignavi, pigri, indolenti, anzi vili. Non vogliono fastidi, preferiscono una posizione di comodo, senza porsi troppe domande, quindi girarsi dall'altra parte. Molti sono affetti da vera accidia, tendono a disinteressarsi, hanno davvero un vuoto interiore. Molti sono semplicemente vili e la viltà gli pietrifica lo spirito, gli deforma la percezione della realtà. E questo comportamento nella nostra triste società lo vediamo continuamente, lo vediamo davanti ai malati, ai poveri, ai disoccupati. Si diventa quasi cattivi, loro diventano trasparenti, invisibili, le loro parole cadono nel vuoto, la loro sofferenza ci infastidisce. Chi è indifferente socialmente chiude il proprio cuore davanti a certe realtà e non permette al dolore degli altri di entrare nella sua vita. Però contemporaneamente vive la propria vita nella superficialità, nell'egoismo, nella grettezza. L'anima di queste persone muore perché sottomettersi all'opinione comune, al potere del più forte, significa annullarsi, svilirsi come esseri umani. Inutile negarlo. Quello che sta prevalendo è una concezione materialistica, consumistica, disumanizzata. Kant ha parlato di male radicale nell'uomo, ma non intendeva una tendenza malvagia, voleva dire che l'uomo sta acquisendo proprio la propensione a dare priorità agli interessi personali e agli impulsi egoistici rispetto alla legge morale. Che cos'è la legge morale? La legge morale è un valore universale, necessario, e Kant lo faceva derivare dalla ragione pura. Il dovere di agire moralmente, di provare indignazione verso il male e la sopraffazione, non dipende da inclinazioni personali, ma dall'obbligo a conformarsi alla legge morale.
Un uomo cadde, trafitto da un destino. Chiese aiuto con lo sguardo, non con la voce. Aveva il veleno dentro e tremava in un angolo, ma gli altri fecero un passo indietro, per prudenza o per paura. Aveva bisogno di mani, di vicinanza, ma trovò soltanto porte chiuse in faccia. Non voglio infettarmi col suo dolore, dicevano piano, voltandosi il cuore. E se ne andò, zoppicando tra l'indifferenza, bruciava di febbre e di assenza, ma non lo uccise il male che aveva nel sangue, lo uccise l'assenza di chi amava e stava distante. Il rimpianto, lo sai, arriva vestito bene, ma arriva sempre troppo tardi. Passò il tempo e nessuno domandò, nessuno bussò, nessuno cercò, fino a quando un messaggero arrivò con la notizia: è vivo, ma sta male, ha bisogno di giustizia. Fu silenzio, poi mille giustificazioni. Ho troppo da fare, ho le mie preoccupazioni. Non posso partire, non oggi, non ora. E intanto la sua vita si faceva più sola. Se ne andò, soffocando tra l'indifferenza, bruciava di febbre e di assenza, ma non lo uccise il male che aveva nel sangue, lo uccise l'assenza di chi amava e stava distante. Il rimpianto, lo sai, arriva vestito bene, ma arriva sempre troppo tardi. Poi un giorno, troppo tardi, lo trovarono là dove nessuno voleva guardare. Non c'era più, ma aveva lasciato parole più forti della morte, più dure del silenzio. Nessuno attraversa la strada per un uomo che vive, ma tutti attraversano il mondo per seppellirlo. Le lacrime non sono amore, sono solo vergogna e rimorso. Ora si piange, ma non per lui. Si piange per ciò che non si è fatto, per le parole taciute, le mani trattenute, per l'amore lasciato marcire in un angolo. E il veleno, sì, era sopportabile, ma l'abbandono no, quello non guarisce mai.
La legge morale è un valore universale, è necessario, e il male emerge quando l'azione, appunto, non è guidata dalla legge morale. Quindi il male è strettamente legato alla capacità di libertà, all'uso della ragione, e quando si manifesta Ecco, si manifesta quando si preferisce negare o comunque rimanere indifferenti davanti al dolore degli altri. Il male che si è manifestato nei regimi totalitari del XX secolo, durante il fascismo, il nazismo, nei loro responsabili, tra l'altro il male che vediamo oggi riversarsi nella popolazione di Gaza, è un male di gruppo, è un male sociale. E come tutti i mali, nasce proprio dalla perdita della capacità di pensare, di giudicare, di seguire la legge morale. Il male, inoltre, non è radicale, cioè può essere eliminato. Hannah Arendt parlava di banalità del male proprio perché il male è superficiale, è privo di profondità. Perché il male non è tanto il risultato di una volontà malvagia o comunque di una passione criminale, quanto piuttosto il frutto dell'indifferenza, dell'obbedienza alle regole, alle ideologie imposte dal sistema. Ovviamente sto parlando di tutti noi, non certo di un Trump o di un Netanyahu, perché loro sì, loro hanno una natura cattiva, criminale indiscutibilmente. Gli eventi storici, peraltro, quindi le guerre, i genocidi, possono sembrare improvvisi, ma sono comunque l'epilogo di molte piccole azioni, dello spirito del tempo, di molte abitudini, di appiattimenti sociali che hanno prodotto un cambiamento nella mentalità generale, quindi preparando il terreno all'azione del male. Ed è un cambiamento impercettibile, non si nota. Perdiamo la coscienza morale senza rendercene conto. Perdiamo la capacità di pensare, di distinguere il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto, il bello dal brutto, la manipolazione dalla libertà. La normalizzazione del male avviene quando la società crea condizioni che permettono agli individui di dissociarsi dalle conseguenze morali delle loro azioni. La normalità del male, ad esempio, si manifesta nella discriminazione verso il diverso in tutti i sensi. Il male si insinua nella vita quotidiana e spesso ci si abitua a lui, perché noi stessi siamo appiattiti in tutto, siamo tristi, siamo rassegnati, impauriti, proviamo odio verso tutto quello che dobbiamo vivere, che è triste. Questo chiaramente riduce la nostra potenza di agire e ci rende quindi anche vulnerabili al controllo, alla manipolazione. Disperazione, rassegnazione, cinismo sono emozioni sempre più diffuse in sistemi sociali che promuovono l'isolamento, la competizione, l'incertezza. La normalità del male, appunto, è un fenomeno che si nutre di questo e riduce la nostra capacità di agire contro l'ingiustizia. È un cane che si morde la coda. Il male normalizzato indebolisce la coesione sociale e la solidarietà che sono necessarie proprio per combattere, appunto, il male.
Silent, for soon that will be gone. Oh, I will stand, arms outstretched, pretend I'm free to roam. Oh, I will make my way through one more day. Difference does it make? tired. Oh, I won't stare the sun down until my eyes go blind. Hey, I won't change direction, and I won't change my mind. How much difference does it make? How much difference does it make?
La normalità è agire contro le norme e alcuni ne beneficiano, lo vediamo bene, in violazione dei diritti degli altri, ma dobbiamo capire che il male pubblico è male comune perché aumenta l'ingiustizia e l'ingiustizia è il massimo male comune perché riduce il valore più grande che c'è in una società, appunto la giustizia, quella che chiaramente dovrebbe essere realizzata attraverso le istituzioni, certo, ma anche attraverso i comportamenti reciproci dei cittadini. La giustizia in tutto il mondo consiste proprio nel profondo riconoscimento dell'altro in quanto essere umano, non solo attraverso le leggi, ma anche attraverso l'empatia, attraverso la responsabilità. Si può realizzare la vera giustizia, intesa come impegno etico che trascende la semplice applicazione di leggi e regole. Ecco, i diritti universali, in questo senso, sono fondamentali per la dignità umana, proprio per garantire equità per tutti gli esseri umani. Quindi è importante quello che prova ciascuno di noi, quello che proviamo nella nostra quotidianità, perché l'empatia è un antidoto essenziale contro la normalizzazione del male. Empatia è intesa proprio come la capacità di comprendere i sentimenti altrui, quindi contro l'isolamento, contro l'indifferenza, il narcisismo. Per affermare il bene nel suo perenne, ineludibile conflitto con il male, ecco, c'è possibile coltivare il nostro pensiero, la riflessione, il dialogo interiore. Possiamo impegnarci ogni giorno per la giustizia, per i diritti universali di tutti gli esseri umani e lo possiamo fare proprio nutrendo il senso di comunità, di solidarietà, i valori condivisi. Il silenzio complice finisce per legittimare la sopravvivenza di distorsioni ideologiche, come stiamo vedendo, di violenze. Dove è finito il rispetto della dignità umana, l'onestà intellettuale, la responsabilità verso il prossimo? Dove sono finiti? Se smettiamo di coltivare questi riferimenti, è l'unico criterio che resta, è la forza, e la forza porta al continuo conflitto. La nostra responsabilità è dire no quando vediamo un'ingiustizia, è non unirci al coro se capiamo che si sta andando contro la dignità di qualcuno. A proposito di silenzio complice, credo che sia palese a tutti come i leader occidentali siano zitti, siano complici davanti ad Israele, agli Stati Uniti, complici di un genocidio che dura da tantissimi mesi, di una guerra mondiale che sta per iniziare. tutti loro, per i loro interessi, sono complici di stragi di bambini, di carestie, di distruzioni. Governi democratici occidentali, la lungimirante Unione Europea totalmente passiva di fronte alla dimostrazione di forza di due pazzi interessati soltanto al loro potere politico ed economico. E sappiamo tutti che stanno aprendo la porta ad un'escalation di cui è facile prevedere fin da ora l'esito, senza né vincitori né vinti, tutti accomunati nella stessa catastrofe. Ovviamente nessuno di noi può fermare la guerra, quella la decidono i pazzi, con tanto potere, per i loro interessi economici. Nessuno di noi può fermarli, ma almeno non accettiamo in silenzio il male che fanno. Quello che ognuno di noi può fare è non voltare lo sguardo, è restare umano, anche se fa male, anche se è più comodo far finta di niente. Il silenzio a questo punto è davvero una presa di posizione, è complicità. Quanti di noi non parlano, non si espongono, si voltano dall'altra parte come se tutto questo fosse normalità? Ecco, chi fa questo, chi rimane in silenzio, sta lasciando entrare il male, lo accoglie. Davvero siete questo tipo di persone? Beh, io no. Io non riesco ad essere parte di questa assuefazione. Io non voglio restare in silenzio. Io soffro, provo dolore davanti a quello che vedo. Ogni volto che soffre, ogni lacrima, ogni vita spezzata merita rispetto, merita voce, merita umanità. Chi non è più capace di soffrire per il dolore degli altri ha già perso tutto.
I colpi bassi, le falsità, quale importanza? Ma voglio dire e ribadire forse quello che già sai. Chi può annullarci quando c'è? È l'indifferenza. Rancori, invidie e corruzioni, ma chi ci pensa? Un uomo muore, semina sangue, cade in terra e resta là. Nessuno guarda, ognuno va per la sua strada. L'indifferenza è un rullo compressore sull'umanità, come una iena su un agnello in libertà. Meglio il dolore e l'odio, meglio anche l'addio. L'indifferenza, ti senti estraneo ovunque vai. L'indifferenza, la tua famiglia ascolta e parli tu. L'indifferenza è quando non ti accorgi più. Se fai l'amore con chi ti pare su un letto rotto, chi abita sotto avverte tutto, ruba la tua intimità. Ma tutto è bene se non c'è l'indifferenza. L'indifferenza è un rullo compressore sull'umanità, come una iena su un agnello in libertà. Meglio il disprezzo, l'odio, meglio la pietà. Indifferenza, tu sei cornudo, te ne freghi e così sia. L'indifferenza partorisce porcheria, distrugge tutti i sentimenti e scappa via. Fosse persona vorrei romperla a metà, spaccarla a pezzi, seminarla in una via.
e poi applaudire senza fine l'agonia.
Albert Einstein disse: il mondo è un posto pericoloso non a causa di quelli che compiono azioni malvagie, ma per quelli che osservano senza fare nulla. Bene, io vi lascio, il mio tempo è terminato. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni. Alla prossima, ciao!